sono le sette, padre mio.
Sono le sette, molto bene. Eccoci qua, ci siamo. Domenica prossima è la seconda domenica di Quaresima e quindi i testi che ovviamente già conoscete, ricordo, la prima lettura è tratta dal libro della Genesi, nel capitolo 22, la seconda domenica di Quaresima, la domenica dei patriarchi. Prima domenica i progenitori, seconda domenica i patriarchi, poi vedremo Mosè, eccetera, eccetera, andando di domenica in domenica. Quindi capitolo 22, la legatura di Isacco, dal versetto 1, il lezionario salta qua e là per alcuni versetti, si arriva al versetto 18. La seconda lettura è dalla lettera ai Romani, capitolo 8, dal versetto 31 al versetto 34. Il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 116. Noi questa sera prenderemo in considerazione il salmo 133 e quindi il brano evangelico è seconda domenica di Quaresima, quella che celebreremo prossimamente, e quindi come sempre il Vangelo della Trasfigurazione. Quest'anno secondo Marco, capitolo 9, dal versetto 2 al versetto 10. Ci stiamo inoltrando in questo tempo quaresimale, come l'antico popolo di Dio, anche la Chiesa è nel deserto, in cammino verso la terra, laddove le promesse che furono rivolte ai patriarchi fin dall'inizio, quelle promesse si compiono e si compiranno fedelmente. Tra l'altro questa è la domenica dei patriarchi, come ricordavo qualche momento fa, quindi più esattamente la domenica di Abramo in questo caso, e in quel frangente così solenne e così sconvolgente nel quale Isacco viene legato sulla montagna. Lo sguardo della Chiesa è già puntato verso la Pasqua del Signore Gesù. Nella sua morte, nella sua resurrezione si ricapitola e prende valore tutto il cammino della storia umana. Tutte le creature sono raccolte, liberate, riconciliate. Questo mondo che muore si rinnova. Noi constatiamo il morire delle cose e quindi il morire di noi con esse è l'esperienza di ciascuno, di tutta l'umanità. Ebbene, il morire delle cose, ed ecco, intanto la Chiesa già celebra la novità del mondo redento dalla Pasqua del Signore. Per tutto il tempo quaresimale i cristiani sono invitati a concentrare attenzione, affetti attorno alla persona vivente di Gesù. Seguendo Lui, conoscendolo, imparando ad amarlo, fraternizzando con Lui, il popolo cristiano avanza verso il Regno. Non c'è dubbio, la nostra Quaresima è tempo di incontro e di comunione con Gesù, nostro Signore. Non altrimenti che così ci convertiremo. La tradizione liturgica assegna, come ricordavo qualche momento fa, ma sappiamo tutti, assegna a questa seconda domenica di Quaresima la lettura evangelica della trasfigurazione del Signore. Il corpo trasfigurato di Gesù nella solitudine dell'alta montagna ci rivela la pienezza di un mistero di comunione, un mistero che invade l'oscurità, un mistero che ci offre una zona di luce viva e incontaminata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ed ora leggiamo il testo della legatura di Isacco nel capitolo 22, poi leggeremo senz'altro il Vangelo della Trasfigurazione e quindi ritorneremo al Salmo 133. Pia, leggi pure.
Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo rispose: Eccomi. Riprese: prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: fermatevi qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco, prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: padre mio. Rispose: eccomi figlio mio. Riprese: ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio. Proseguirono tutti e due insieme. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo il Signore vede. Perciò oggi si dice: sul monte il Signore si fa vedere. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Ti diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce.
Grazie. Il lezionario ritaglia il testo in modo, direi, abbastanza pesante. Comunque noi siamo a discutere di queste cose. Leggiamo senz'altro il brano evangelico di Francesco.
Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce: questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti.
Ecco, grazie. Come vi dicevo, è arrivato il momento di fermare la nostra attenzione sul Salmo 133. Ormai siamo in una fase molto avanzata del pellegrinaggio. Il nostro pellegrino a Gerusalemme ha partecipato a un rito processionale che è stato ampiamente commentato nel Salmo 132 che leggevamo la settimana scorsa. E ci siamo resi conto del fatto che proprio quel evento liturgico ha determinato un'esperienza di comunione, di riconciliazione, di rinnovata, più intensa, più autentica fraternità. D'altronde ricordate che il primo impatto del nostro pellegrino con Gerusalemme, quando per la prima volta ha intravisto, ancora a una certa distanza, comunque la sagoma inconfondibile della città, Salmo 122, per i miei fratelli e i miei amici io dirò su di te sia pace. Ecco, arrivare a Gerusalemme per lui ha significato immediatamente l'occasione propizia per riconoscere come essere ospiti in quel luogo coincide con l'incontro con altri pellegrini che come lui sono e saranno ospiti, e comunque subito si è reso conto di essere coinvolto in una vicenda che conferisce alla storia del suo popolo la fisionomia inconfondibile di una ricomposizione di relazioni fraterne. Per i miei fratelli e i miei amici, arrivare a Gerusalemme per lui ha coinciso con la constatazione che gli si è imposta automaticamente di essere partecipe di una storia che gli conferisce un titolo di fraternità. Ed ecco, adesso vedete, il nostro pellegrino è ormai giunto al termine del suo cammino. Il rito processionale di cui si parlava leggendo il Salmo 132 oramai ha manifestato tutta la sua efficacia come occasione per confermare in maniera solennissima quel rapporto di fraternità che è stato intuito, che è stato percepito fin dal primo approccio a Gerusalemme. Ed ecco adesso un momento gioioso di vera fraternità, forse nel contesto ancora in questo caso di un evento liturgico che ha allora le caratteristiche di un sacrificio pacifico, come si dice nel linguaggio tecnico, con un relativo banchetto. Il sacrificio pacifico o di comunione comporta anche la consumazione di una porzione abbondante della vittima in un contesto conviviale. Ebbene, qualcosa del genere. Fatto sta, vedete, che noi ci siamo trovati coinvolti in quel corteo processionale dove il nostro pellegrino ci ha resi partecipi di quella che è l'avventura di chi viene smentito nelle proprie aspettative, nei propri progetti, e coinvolto in una vicenda che assume caratteristiche nuove e straordinariamente feconde in vista di un futuro che è rivelazione sempre più gratuita della iniziativa del Signore. Il nostro pellegrino ha fatto memoria di quella che fu l'esperienza di Davide, che aveva progettato di costruire un tempio al Signore, ed invece il suo progetto è stato smontato, è stato ricomposto in obbedienza a un altro disegno, quello mediante il quale il Signore lui stesso si è dichiarato protagonista di una costruzione dove lui, il Signore, ha preso l'impegno di concedere a Davide una famiglia, ossia una casa, ossia una discendenza, ossia costruire nella discendenza di Davide presenza che assumerà in modo pieno ed esauriente il valore di una presa di posizione da parte del Signore, che ha promesso a Davide di prendere lui, il Signore, dimora nelle cose del mondo, nella vicenda umana, in questo caso la discendenza di Davide, un figlio, colui che sarà erede, e dunque una prospettiva messianica, la dimora del Signore. Ha scelto lui di dimorare. Non è Davide che costruisce una dimora al Signore, ma è il Signore che spiega a Davide in che modo lui prende dimora nella casa, nella famiglia, nella discendenza, nella storia di Davide, ma di un popolo, e nella storia dell'umanità. E come quella dimora che il Signore ha promesso di costruire, costruirà con tutta la coerenza del suo modo provvidenziale di operare nella storia umana, quella dimora per Davide, per la discendenza, per un popolo, per l'umanità intera. E il nostro pellegrino, vedete, ecco, ci ha resi partecipi di questa sua rinnovata esperienza di inserimento in un disegno che ricompone tutti quelli che erano i suoi progetti, le sue aspettative, in certo modo le sue pretese, in certo modo anche le sue aspirazioni, ed invece tutto si ricompone in obbedienza a quella iniziativa che travolge qualunque progettualità umana in una prospettiva che comporta niente meno che la messa a fuoco di un futuro nel quale il Signore prenderà dimora lui e si compiacerà lui di quella presenza che sarà secondo le sue intenzioni, il Messia, come dice il Salmo 132, il consacrato, colui che è secondo il compiacimento. Ma in quella dimora del Signore, ecco, tutti i nostri progetti travolti per quanto riguarda la nostra pretesa di renderci protagonisti di una fantomatica realizzazione, i nostri progetti tutti ricomposti in una esperienza di quella che sarà la nostra partecipazione alla vita in quella dimora. Laddove il Signore ha scelto di dimorare, ecco che finalmente anche noi dimoreremo. Partecipare al rito processionale per il nostro pellegrino ha significato esattamente orientarsi verso un futuro che non gli si para dinanzi più come l'urgente necessità di elaborare dei progetti, ma un futuro che si configura come l'occasione propizia per trovarsi anche lui in un contesto comunitario, un contesto di popolo, un contesto dove tutta la storia umana è ricapitolata, trovarsi anche lui collocato a dimora laddove il Signore lui stesso ha deciso, ha scelto, ha voluto prendere dimora. E così E così il grande viaggio, che momentaneamente è in una chiave liturgica, anticipato, ricapitolato, sacramentalmente celebrato mediante la processione, e così il grande viaggio della storia umana giunge alla sua pienezza in corrispondenza alla eterna e fedele iniziativa d'amore con cui il Signore continua a venirci incontro. Ecco, e adesso io mi sto perdendo nelle chiacchiere per dire, vedete, che noi pure ci siamo trovati coinvolti in quel corteo, dove il nostro amico pellegrino ci diceva: un corteo di poveri, un corteo dove c'è posto anche per gli svergognati, perché così riceviamo quella benedizione che il Signore ha proclamato gratuitamente di elargire, per il fatto stesso che Lui ha scelto di dimorare. Ed ecco, ci ritroviamo a Gerusalemme, ci ritroviamo anche noi nella dimora scelta dal Signore, quella dimora che è il suo Messia, quel Messia di cui Lui si compiace, nel quale anche noi finalmente troviamo la dimora di cui abbiamo bisogno. Diceva in Salmo 132, nella sua battuta conclusiva: là farò germogliare la potenza di Davide, là, ecco, là, in quella dimora, preparerò una lampada al mio consacrato, il mio Mashiach, è il mio unto, il consacrato, è lui la mia dimora, ed ecco, coprirò di vergogna i suoi nemici, ma su di lui splenderà la corona. Dunque, il corteo che è stato descritto precedentemente è il corteo che raccoglie anche coloro che non hanno altro vestito di, mediante il quale abbigliarsi, che non sia la loro propria vergogna. Ed ecco, anche la vergogna diventa un vestito adeguato alla partecipazione a questo percorso che attraverso la storia ci conduce a trovare la dimora preparata per noi, laddove il Signore ha deciso di compiacersi per dimorare Lui nel suo consacrato, nel suo Messia. Ed ecco, adesso vedete il nostro Salmo 133, ed è ora. Brevissimo, basta un colpo d'occhio. In diretta continuità con quel che leggevamo la settimana scorsa, perché ecco dove ci troviamo ad abitare. Salmo 133, notate il verbo abitare, shevet si dice in ebraico, è il verbo che compariva nel versetto 14 del Salmo precedente, ed ecco ricompare qui nel versetto 1 del Salmo 133. Il Salmo si compone di soli tre versetti, in ogni caso possiamo ben individuare tre momenti di questa testimonianza di gioia, una gioia semplice, ma una gioia pura, una gioia autentica. Primo momento, dove siamo andati ad abitare? Siamo a Gerusalemme, sì, ma Gerusalemme in quanto è il luogo in cui sono restaurate le relazioni fraterne. E quella abitazione che è preparata per noi, laddove il Signore Lui ha deciso di dimorare, il suo Messia, ma il suo Messia come la presenza che diventa luogo di comunione, di convergenza, di ricapitolazione di una storia corale, una storia che raccoglie la processione di un popolo e la processione di tutti i popoli, che raccoglie il nostro presente all'interno di una pienezza definitiva, dove dominante è il valore della relazione fraterna. Versetto 1: ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme. Questo succede a Gerusalemme e in certo modo, vedete, succede solo là. Guarda un po', che stranezza che i fratelli vivano insieme. E, tra l'altro, tutti gli antichi commentatori a questo riguardo sono molto onesti nel rilevare il fatto che normalmente i fratelli vivono malamente insieme, normalmente, questo senza essere particolarmente severi o particolarmente pessimisti. Dalla storia di Caino e di Abele, i figli di Abramo, Isacco e Ismaele, i figli di Isacco, e così di seguito tutta la storia della salvezza, che è la storia del popolo di Dio, è una storia di fratelli che fanno fatica a convivere. E, tanto per dire, vedete, dice Ilario, vediamo in che cosa consiste ciò che il profeta mostra come buono e piacevole, cioè che i fratelli abitino insieme. Il profeta non ha elogiato il semplice coabitare umano, né la condivisione della casa terrena. Difatti, vediamo che tra fratelli si è in disaccordo, proprio perché si è partecipi dello stesso tetto, e l'abitare nello stesso domicilio nasconde spesso degli avversari. Talora è appunto l'esasperazione della coabitazione che fa crescere l'odiosità, dice Ilario. E così di seguito, vedete, semplicemente un richiamo alla voce di un padre della Chiesa che è sempre animato da sentimenti molto, molto rasserenanti e testimonianza di un desiderio di affettività proprio a fior di pelle. E così di seguito, ecco, ma a Gerusalemme questo è possibile. Stupore, vedete, perché in realtà dall'inizio nella rivelazione biblica la relazione fraterna è stata compromessa, è diventata un momento di inquietudine e dolorosa angoscia, perché Caino ha eliminato Abele, e Caino poi, come sappiamo, ha costruito una città sul sangue di Abele, la città di Caino. Quante volte mi è capitato di ricordarlo, la prima città, la città di cui si parla nella rivelazione biblica, è la città costruita da Caino, che così pretenderebbe di nascondere il sangue di Abele, ma la città è costruita sul sangue del fratello, come negazione di fraternità, programmaticamente, volutamente, sapientemente. La città di Caino è costruita per questo, è la grande città che vorrebbe dominare il mondo, ed ecco, cancellare l'ingombro, il fastidio, il disagio della relazione fraterna, che per Caino già è diventata occasione di angoscia, rispetto alla quale tenta di barcamenarsi a modo suo, tenta di sfuggire, di ridarsi una autonomia, e a questo scopo inventa la città, il luogo dove le relazioni saranno costruttive, efficienti per garantire il benessere generale, purché sia evitata la relazione fraterna, purché sia nascosto il sangue del fratello che è stato versato e che rimane depositato là dove le fondamenta della città intanto costruiscono chissà quali, sono del punto di appoggio per chissà quali monumenti che poi entreranno dentro a processi storici di decadenza, di devastazione, di demolizione, fino a quando nell'Apocalisse cade Babilonia ed ecco appare il sangue del fratello. Bene, vedete. E il grido del sangue di Abele continua a farsi udire, se ne parla più volte nella rivelazione biblica, da quella terra che è diventata deserto, che è diventata il luogo della città cainica. Il dono altrui nella gratuità della relazione fraterna è insopportabile. Il dono della diversità altrui, il dono del fratello che è sempre diverso, che è sempre diverso, che è sempre diverso. Vedete, essere fratelli non significa essere copiati vicendevolmente, è la diversità del dono altrui che Caino non sopporta. Ed ecco, a Gerusalemme adesso, vedete, la fraternità è restaurata. Anzi, vedete, è proprio questo recupero di relazioni fraterne che ridefinisce l'identità di Gerusalemme, che ridefinisce il senso della storia umana, storia che da Caino in poi è la negazione della fraternità, e storia che adesso viene ristrutturata come laboratorio di una fraternità da riscoprire. Ma tutto questo è possibile, vedete, perché noi siamo chiamati ad abitare là dove il Signore ha deciso di abitare, là dove la storia umana è visitata da Lui, là dove la nostra storia umana, la storia della città, la storia di Caino e di tutti i discendenti di Caino che siamo noi, è una storia che il Signore ha scelto come il luogo, l'ambiente, il tempo, il quadro ambientale in cui inserirsi con la sua scelta di fedeltà alla originaria intenzione d'amore. Ed ecco, adesso vedete come è buono, come è bello e come è soave, come è dolce che i fratelli vivano insieme. Questa atmosfera di bellezza e di dolcezza sono le note caratteristiche di questa relazione fraterna riscoperta a Gerusalemme. Vedete che la prospettiva è ribaltata rispetto a quella città di Caino che nega la fraternità. Adesso è la riscoperta della fraternità che diventa il criterio in base al quale si è in grado di interpretare adeguatamente il valore della città. Il valore della città, perché c'è di mezzo la scelta di colui che ha deciso di abitare, fino a quando, vedete, nella pienezza dei tempi la dimora scelta dal Dio vivente è quel figlio innocente che in una città che si chiama Gerusalemme, anche in quel caso, è stato rifiutato, è divenuto fondamento di fraternità. Laddove il Signore ha scelto di compiacersi del suo consacrato, l'innocente derelitto, così andranno le cose, ecco che lì è ritrovato il fondamento di quella relazione fraterna indissolubile ed universale che ricostruisce la città degli uomini. Vedete, in una alternativa che è del tutto radicale rispetto all'andazzo scontato delle vicende umane, se esse fossero abbandonate a loro stesse, ma le nostre vicende umane sono visitate da Dio, che ha voluto prendere dimora, che ha voluto fare di questa storia la storia nel corso della quale si rivela Lui. Prende posizione Lui, opera Lui, fino a portare a compimento la sua intenzione di salvezza. Ed ecco, vedete, che meraviglia. E qui i due aggettivi, come è bello e come è dolce, diventano adesso i richiami che inquadrano le due immagini che seguono. nel secondo momento del nostro Salmo, versetto 2 e poi metà del versetto 3. Le due immagini, bellezza, dolcezza, c'è qualcosa che ha a che fare con il profumo, c'è qualcosa che ha a che fare con la freschezza. Vediamo meglio, prima immagine, come olio profumato sul capo. Notate che questo olio profumato, il mirron è tov, è buono, è bello, è lo stesso aggettivo che abbiamo incontrato nel versetto 1, buono o bello, tov vuol dire buono, vuol dire bello, l'aggettivo è quello che compare nel primo racconto della creazione, di giorno in giorno il creatore si compiace della bellezza delle sue creature, vide che era bello, vide che era buono, vide che era molto buono. Ebbene, è come olio profumato, questo olio tov, buono, bello, sul capo, che scende sulla barba di Aronne, che scende sull'orlo della sua veste. Prima immagine, la bellezza dell'olio, e vedete qui abbiamo a che fare con l'olio che viene richiamato e segnalato come lo strumento della unzione che consacra da Aronne in poi tutti coloro che sono investiti di un servizio sacerdotale. Dunque unzione sacerdotale, e dire sacerdozio, vedete, significa dire l'istituzione mediatrice nella relazione d'alleanza tra il Signore e Israele. Il sacerdozio è lo strumento della mediazione, una mediazione si sviluppa lungo le modalità tipiche dell'attività sacerdotale, la capacità di offrire e quindi mediare la relazione tra il popolo e il santo, il Dio vivente, e quindi l'itinerario discendente dal santo al popolo mediante la benedizione. Offerta e benedizione, ecco come la mediazione sacerdotale nelle sue modalità classiche e essenziali si sviluppa lungo i due itinerari, in modo tale da instaurare un rapporto di comunione di vita tra il popolo e il santo, tra il Dio vivente nella sua gloria, nella sua trascendenza, e le vicende storiche del popolo di Dio e della nostra condizione umana. Ecco, ma vedete che questa mediazione sacerdotale qui viene attribuita alla vita fraterna. Per questo è bella la vita fraterna, perché realizza quella mediazione che diventa motivo di riordinamento delle relazioni a tutti i livelli, in tutte le dimensioni, nel mondo, nella storia, tra cielo e terra, tra cielo e terra. Dunque, vedete, il profumo di quell'unguento, perché quando si parla di unguento bisogna sempre considerare anche l'aspetto odoroso, perché l'olio è la base dei profumi nel mondo antico. L'unto, il consacrato mediante unzione, è anche il profumato. Questo profumo è esalato in questo caso dalle vesti del sacerdote, un'immagine che sembra poco gradevole agli amanti dell'igiene, ma c'è poco da fare, bellissimo così, l'olio che scende dal capo attraverso la barba, che va a depositarsi nello scollo della veste e impregna il personaggio che qui viene descritto, ma impregna di capacità mediatrice, come il profumo che dilaga in tutte le direzioni, che colma tutte le distanze, la funzione sacerdotale. Ma questa funzione sacerdotale, ripeto ancora, è prerogativa della relazione fraterna, laddove i fratelli vivono insieme, abitano insieme, abitano nella stessa dimora, vedete, e non soltanto in senso fisico, ce lo diceva anche Ilario, non soltanto sotto lo stesso tetto materialmente, ma vivono insieme laddove il Signore ha preso dimora, laddove il Signore ha deciso di abitare. Ecco, una bellezza che assume una fecondità che conferisce alla storia umana l'orientamento, l'andatura, la configurazione di una storia di relazioni ricomposte. E vedete, questo è molto importante per il nostro pellegrino che lascia a noi in eredità il Salmo 133. Qui non si tratta di dire come è bello per i fratelli abitare insieme, perché tra loro si intendono e il resto del mondo va in malora. Dicono proprio l'opposto. Dice proprio l'opposto. Dice che abitare insieme dei fratelli è profumo che si espande come efficacia mediazione sacerdotale che ricompone l'ordine del cosmo e della storia umana. È come l'olio bello che è versato sul capo, che scende sulla barba di Aronne, che scende sull'orlo della sua veste. Ecco la bellezza, com'è bello che i fratelli abitino insieme. Già, dove siamo andati a parare, dove ci troviamo ad abitare, noi che abbiamo partecipato a quella processione e che abbiamo avuto a che fare con lo smontaggio di tutte le nostre progettualità per renderci conto di come viene il Signore e abita Lui. E allora nel suo abitare, ecco che la scena qui si impregna di questa bellezza profumata, bellezza che vedete conferisce a ogni presenza, a ogni componente del quadro, a ogni creatura, a ogni evento, una lucidità gratificante, modalità promozionale per quanto riguarda l'articolazione dei rapporti a tutti i livelli, nel tempo, nello spazio, nelle relazioni interpersonali, relazioni con le cose, relazioni con il mondo. È il sacerdozio cosmico ed è il sacerdozio storico per eccellenza, quello che il nostro pellegrino attribuisce alla vita fraterna. A Gerusalemme questo è stato possibile. Che bello essere fratelli. E vedete, questo non significa automaticamente consanguineità, quello è un dato accessorio. Fatto sta che adesso, vedete, c'è un secondo attributo, che è quello che parla della dolcezza. Com'è dolce, Nahim. Nahim, innematovu Nahim, Shevetahim. Dunque, innemat, questo è un salmo che ancora oggi quelli che ritornano alla terra in Israele cantano con grande fervore. Com'è bello e com'è dolce. E allora questa dolcezza, vedete, qui viene illustrata mediante un'altra immagine, che è l'immagine della rugiada. Come rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion. Ecco, rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion. Ritorna lo stesso verbo scendere, già presente due volte, ritorna ancora. La rugiada, tal si dice in ebraico, la rugiada è una realtà benefica per antonomasia, perché dalla rugiada dipende la fertilità dei terreni e dalla fertilità dei terreni dipendono i raccolti, dipende la vita da tutto questo. La rugiada è garanzia di vita. E qui vedete la dolcezza della rugiada. Attenzione a questo richiamo al Monte Hermon, e quindi il passaggio dal Monte Hermon al Monte Sion. Hermon è la montagna del Libano, alta montagna, 2000 e tanti metri, forse 2800 metri, è un'alta montagna, più alta del Pollino, per dire, Hermon, il Libano. Ma di là, l'alta montagna, ecco, qui si parla di una rugiada che si sposta fino al Monte Sion. Vedete che l'interpretazione antica, ma che possiamo apprezzare anche noi, tenendo conto di alcuni elementi che adesso vi vorrei segnalare, intende il Monte Hermon come il luogo in cui dimorano le divinità pagane. Questa è una convinzione antica, non soltanto i padri della Chiesa ragionano in questi termini, l'opinione prevalente tra i padri della Chiesa è appunto questa, che lo stesso nome della montagna, Hermon, abbia il significato di anatema, insomma è un'interpretazione filologica piuttosto arrischiata. Comunque sia, vedete, ho ancora sotto gli occhi il commento di Ilario: l'Hermon è un monte della Fenicia e la sua interpretazione significa anatema, maledetto, perché ciò che da noi si dice anatema in ebraico si dice Hermon. Herm è lo sterminio, Hermon allora è termine, il nome della montagna viene ricondotto a un grappolo di significati che fanno capo a una maledizione. Si racconta, e su questo c'è anche un libro di cui ignoro l'autore, ma sembra che a monte ci sia Origene e altri dopo di lui, che quegli angeli che desideravano le figlie degli uomini, Genesi capitolo 6, quando discesero dal cielo si raccolsero su questo monte particolarmente alto. Dice: tralasciamo, non parliamone. Dunque è un luogo immondo, è un luogo infame, è il luogo della idolatria per eccellenza. Ecco, è certo che oggi le genti venerano questo monte con un culto profano, dice Ilario, e attestano con il luogo stesso dell'empia superstizione l'interpretazione del nome, che appunto significa anatema, cioè maledizione, maledizione. Vedete, qui il Salmo dice che dall'Hermon la rugiada si sposta e scende sul Monte Sion. Questo passaggio ha il significato di una liberazione dall'idolatria. A questo riguardo, a parte le letture poi i commentatori che si sono avvicendati nel corso dei secoli, a questo riguardo noi possiamo approfittare esattamente di questa immagine per renderci conto ancora una volta di come la vita fraterna di cui il nostro pellegrino ci sta parlando assuma il valore del supremo esorcismo rispetto a tutto il negativo della storia umana, tutto ciò che è inquinamento delle coscienze, tutto ciò che è devastazione degli animi, tutto quello che è accumulo di idolatrie a tutti i livelli, personale, sociale, istituzionale, tutto quello che è idolatria viene esorcizzato dalla vita fraterna. Ogni inquinamento idolatrico viene espulso, perché vedete, la rugiada si sposta dall'Ermon per trovare dimora sui monti di Sion. Questa è la dolcezza di cui ci parlava il nostro pellegrino nel Salmo, fin dal versetto 1. Ecco la dolcezza della vita fraterna. La dolcezza, vedete, che i padri della Chiesa poi subito sono in grado di illustrare come componente che accompagna tutta la effusione dei doni da parte dello Spirito Santo. La dolcezza della vita fraterna, che diventa in sé e per sé garanzia di liberazione della vita, ma vedete, diventa garanzia di vita, è la rugiada che sottrae il mondo, la storia degli uomini a quella situazione di devastazione, di corruzione, di catastrofico inquinamento, l'idolatria. Ed è così che il mondo ritorna al servizio della vita. Vedete, il nostro Pellegrino non ci sta fornendo delle ricette per come bonificare il mondo, ma ci sta dicendo, ecco, laddove il Signore ha preso dimora, noi abbiamo scoperto come dolce vivere, abitare insieme da fratelli. Come la diversità diventa ricchezza, come la molteplicità delle esperienze diventa spianamento di tutte le resistenze, superamento di tutti i conflitti. E là dove, vedete, per bonificare il mondo non c'è bisogno di ricorrere a chissà quali tecnologie. La relazione fraterna, la gratuità della relazione fraterna, bella questa relazione, dolce questa relazione, una bellezza che è garanzia di mediazione sacerdotale, leggevamo poco fa, e adesso una dolcezza che proprio qualità che si manifesta dall'interno di una vicenda umana che viene man mano liberandosi rispetto a qualunque compromesso con le idolatrie di questo mondo, e così il mondo è bonificato. Il mondo ritorna, vi dicevo, al servizio della vera vita, e noi ne gustiamo la bellezza e la dolcezza, dice il nostro pellegrino. E infatti, ecco la conclusione del Salmo, vedete, il terzo momento, dopo le due immagini, sempre nel versetto 3, leggo, là il Signore dona la benedizione e la vita per sempre. Vedete come questa battuta conclusiva del Salmo ricapitola lo svolgimento, che è così stringato e peraltro così intenso e così pregnante. È il Signore che l'ha preso dimora, è il Signore che ci fornisce l'ambiente in cui prendere dimora noi pure, finalmente abitare. Ed ecco, vedete, là la benedizione. Ecco che la vita è la vita fraterna che assume in pienezza quella prerogativa sacerdotale che ha il suo compimento maturo nell'esercizio della benedizione. La benedizione per il mondo. Là a Gerusalemme, ma là, vedete, non è soltanto una località geografica, là nella vita fraterna, ecco, la benedizione è il Signore che dona la benedizione, qui la assegna, la consegna, la trasmette. Il verbo ha un significato po' più complesso, non è semplicemente un dono, è veramente una trasmissione, è il Signore che assegna qualcosa di suo. Questa benedizione, vivere nella fraternità diventa una garanzia di benedizione, nel senso di positiva, efficace, partecipazione alla storia umana come principio di ricomposizione dei rapporti, mediazione a tutti i livelli. E di seguito vedete l'altro rigo, la vita per sempre, certo, la bellezza della vita fraterna, la dolcezza della vita fraterna, è la vita che riceve il beneficio di cui ha bisogno, a partire da quella rugiada che è ancora una volta la vita fraterna, là dove il Signore abita, e quella vita fraterna è espansione rugiadosa, questa nota di freschezza, questa nota di delicatezza, questa nota di suavità, veramente incantevole, vedete, sono pochissime parole, ma la vita fraterna. Ed ecco, una novità che promuove a tutti i livelli, e in ogni luogo e in ogni momento, la positività della vita. Dove mi è capitato di abitare, dice il nostro pellegrino, dopo tutto quello che è avvenuto nel corso del suo viaggio e adesso quello che ha sperimentato a Gerusalemme. Ecco, e d'altra parte vedete, ne viene fuori adesso con questa testimonianza di un gusto nuovo che gli consente di apprezzare quella bellezza e quella dolcezza, la vita fraterna, là dove il Signore abita e là dove la nostra città diventa Gerusalemme. Allora lasciamo da parte il Salmo e ritorniamo al brano evangelico. Leggevamo poco prima il Vangelo della Trasfigurazione secondo Marco. Vediamo di fare il punto della situazione nella quale ci troviamo. Qui nel testo dell'Evangelista Marco siamo all'inizio del capitolo 9. Qui sullo sfondo alle mie spalle lasciamo momentaneamente da parte l'icona. Altre volte in anni passati abbiamo concentrato lo sguardo su quell'icona, poi la porteremo in cappella e resterà per qualche giorno. Ma forse tra qualche momento sarà il caso anche di prenderla direttamente in considerazione. Qui, capitolo 9 del Vangelo secondo Marco, siamo nel pieno dell'attività pubblica del Signore. Gesù è il figlio con il cuore aperto, quello che sappiamo da un pezzo, il figlio in ascolto della voce, su di lui il cielo si è spalancato, il cuore è aperto, ed ecco, in ascolto della voce, così fin dall'inizio della sua attività pubblica. E quello che nel brano evangelico di domenica scorsa leggevamo in maniera sintetica come l'Evangelo di Dio. E l'Evangelo di Dio è lui stesso, il figlio con il cuore aperto in ascolto della voce. In lui la parola di Dio abita, trovando in lui piena autentica corrispondenza. È l'Evangelo di Dio, è la novità di Dio nel suo modo di rispondere da figlio alla voce. Gesù vuole tracciare la strada lungo la quale condurre gli uomini affinché tutti gli uomini ritornino al giardino della vita. Ecco, e allora così dall'inizio della sua attività pubblica. Leggevamo domenica scorsa alcuni versetti, l'Evangelo di Dio, convertitevi e credete nell'Evangelo, è il viaggio del ritorno al giardino della vita, è un viaggio che è messo a disposizione di tutti, perché è lui il figlio che risponde alla voce ed è lui che vuole tracciare questa strada per condurci tutti gli esseri umani di ieri, di oggi, sempre, dappertutto, al giardino della vita, rispetto al quale siamo tutti in esilio. Per questo, vedete, vuole introdurci nella sua conversazione interiore, quella che è la sua figliolanza. E l'Evangelista Marco, con pochi tratti ma molto essenziali e molto efficaci, ce ne dà la dimostrazione. E dunque vuole introdurci nel suo modo di essere figlio, nel suo cammino di ritorno a casa, in quello che è il suo cammino di ritorno a casa, il suo modo di essere figli in risposta alla voce, in risposta alla voce che chiama alla pienezza della vita. E questo, vedete, nella sua condizione umana, come tale è presente in mezzo a noi. E ricordate, più volte ne abbiamo parlato, come il nostro evangelista Marco dà un valore emblematico al rapporto tra Gesù e il mare. Gesù e il mare, ecco, bisogna attraversare il mare. I primi discepoli li raccoglie giù sulla sponda del mare, per attraversare il mare bisogna andare a attraversare il mare, ecco, già tornare a casa, bisogna tornare a casa. Ma è lui, è il suo viaggio, e dunque vuole condividere quello che è suo, mette a disposizione la sua figliolanza. E qui vedete le pagine che stanno alle nostre spalle, per noi che siamo alle prime, capitolo 9, Gesù urta contro l'ostacolo che impedisce ai suoi interlocutori, che sono poi i primi, gli altri, quelli che vengono, e siamo tutti quanti noi, di inserirsi loro e noi nel suo stesso cammino, in quella conversazione interiore che lui mette a disposizione da parte sua, il suo essere figlio in ascolto della voce. C'è di mezzo la durezza del cuore umano, dal capitolo 3, versetto 5, la durezza del cuore umano. Ecco, vedete, la narrazione evangelica adesso procede a partire da quel versetto 5 del capitolo 3, come uno sviluppo dell'attività pubblica di Gesù, che adesso si dà da fare con decisione ferma, risoluta, incrollabile, per demolire quella durezza, per infrangere la durezza, per penetrare nel cuore umano in modo tale che, ecco, si è instaurata una corrispondenza tra il suo cuore aperto, che è il cuore del figlio, un cuore umano, e il cuore degli uomini, e l'Evangelo di Dio così realizzi quella novità che Gesù da parte sua sta testimoniando in prima persona. La durezza del cuore umano. E vedete che nel capitolo 3, dopo che è stata rilevata questa barriera, è l'ostacolo per eccellenza, nel versetto 7 leggiamo, capitolo 3, che Gesù si ritirò presso il mare. Vedete, ci deve pensare, si ritirò presso il mare, si vede, si guarda attorno e si interroga, e la sua conversazione interiore, che è sempre attiva, è il figlio in ascolto della voce, e finalmente versetto 12 e poi versetto 13, ecco, salì sul monte e chiamò a sé quelli che egli volle, i dodici. Adesso dal versetto 13 del capitolo 3 la convocazione dei dodici sulla montagna. State bene sulla montagna. Anche il nostro brano evangelico ci colloca su una montagna. Sulla montagna. Gesù convoca i dodici. E i dodici, come ne sappiamo, ne abbiamo parlato tante volte, ecco, quella realtà comunitaria ben organizzata, strutturata a suo modo, che Gesù vuole utilizzare, non è un abuso da parte sua, ma vuol farne il laboratorio di esperimenti mirati per l'appunto a ottenere l'apertura del cuore umano. Si tratta di verificare come funziona il cuore umano, si tratta di attivare delle procedure pedagogiche efficaci per ottenere lo scopo, perché Gesù non demorde, Gesù non rinuncia, Gesù non si tira indietro. Ecco, il laboratorio degli esperimenti comunitari, da quel capitolo 3 si arriva al capitolo 8, ormai verso la fine, e si passa attraverso due tappe fondamentali di questo lavoro dedicato da Gesù a elaborare esperimenti in quel contesto comunitario che gli consente di cercare questi risultati. Nel frattempo Gesù parla con tanta gente, c'è sempre di mezzo la folla, ma con la folla non si possono attivare quelle procedure di studio, di discernimento, di verifica, che invece sono più che mai adeguate a un contesto comunitario ben definito, i dodici. Allora in quel contesto sì. E dunque da prima Gesù è il maestro che in quanto figlio in ascolto vuole condividere la sua posizione di ascolto, così dal capitolo 4 al capitolo, fino al capitolo 6, versetto 6, e vedete c'è il momento in cui Gesù, che è il figlio in ascolto della voce, dorme sulla barca e dice: ma non avete ancora capito? Quel suo sonno è una sua modalità pedagogica, è il sonno del figlio che è in ascolto della voce, che quindi è affidato, è consegnato, è in tutto obbediente, e intanto i discepoli, vedete, ancora resistono. Il maestro Gesù che è figlio in ascolto. E allora Gesù poi attiva una seconda modalità di intervento pedagogico. Dal capitolo 6, versetto 6, si arriva al capitolo 8, versetto 26. Sono le grandi tappe di un percorso catechetico che conosciamo per altra via. Non mi dilungo nei particolari, naturalmente. In questo caso adesso Gesù è qualificato come il pastore, in quanto è figlio in missione, ed è Gesù che vuole coinvolgere in questa sua itineranza missionaria anche i dodici, ed ecco, Gesù vuole condividere con loro la sua fame, una fame pastorale la sua. Pecore senza pastore, ed ecco la compassione di Gesù nelle pagine che adesso richiamavo in modo così generico, senza andare alla ricerca dei passaggi, dal capitolo 6 versetto 6 fino al capitolo 8 versetto 26. Gesù maestro vuole condividere l'ascolto del figlio. Gesù pastore è ancora una volta il figlio che vuole condividere la sua fame missionaria. E dai dodici non arriva la risposta desiderata, questo già sappiamo. Capitolo 8, se voi ricordate, versetti da 22 a 26, qui siamo alla fine di tutta la sezione, ci deve essere un'altra strada. Ci deve essere un'altra strada, c'è il caso di quel cieco a Bethsaida che Gesù porta con sé fuori del villaggio e poi si dedica a far di tutto perché quel tale riacquisti la vista, ci vuole una bella fatica e poi finalmente ci vede e poi gli dice adesso torna a casa, però non entrare nel villaggio, che è una follia, perché l'ha tirato fuori dal villaggio, perché la casa sua è nel villaggio, torna a casa, ma non rientrare nel villaggio. Ripeto, è un passaggio emblematico questo, per dire che ormai ci deve essere un'altra strada, e di fatto c'è un'altra strada. E allora siamo qui, vedete, alla fine del capitolo 8, e siamo ormai a ridosso del nostro brano evangelico, e qui è una svolta che segna davvero un passaggio di valore sostanziale nella catechesi del nostro evangelista Marco, un passaggio perché? Perché adesso, vedete, veniamo a sapere che Gesù è maestro in quanto fa suo il fallimento dei discepoli. Già, non è maestro perché si aspetta che i discepoli finalmente corrispondano, ma perché fa suo il loro fallimento. E Gesù è il pastore, ma è il pastore perché fa sua la condizione di agnello che è oggetto dell'ostilità, del rifiuto, della violenza umana. È la prima volta che Gesù parla espressamente in questi termini. Qui è la prima volta in cui Gesù annuncia la sua passione e morte. Capitolo 8, dal versetto 27 al versetto 32, ricordate, momento di ritiro, in una località periferica, estremo nord, Cesarea di Filippo, ma chi sono io per la gente, chi sono io per voi, chi sono io adesso ve lo dico. E per la prima volta qui Gesù dice, cominciò a insegnare loro, ecco il versetto 31, il figlio dell'uomo deve molto soffrire, essere riprovato dagli anziani, sono i sacerdoti, gli scribi, poi venire ucciso, dopo 3 giorni resuscitare. E Gesù faceva questo discorso apertamente. È la prima volta che questo succede, poi succederà ancora. Ma qui è la svolta, è proprio una svolta strutturale nella catechesi, nella narrazione catechetica del nostro evangelista Marco. Gesù è maestro perché fa suo il fallimento dei discepoli. È il fallimento che registra nell'impatto con la durezza del cuore umano. E Gesù è pastore, ma è pastore, vedete, perché assume lui le caratteristiche dell'agnello che è oggetto di violenza, che è oggetto di rifiuto. Vedete, la missione di Gesù, veniamo a sapere adesso, ed è lui stesso che ne parla con i suoi per la prima volta, la missione di Gesù si compie passando attraverso la consegna della sua umanità derelitta, un'umanità rifiutata, fino a subire una condanna a morte. È il suo modo di portare a compimento la sua missione, così si apre la strada per lui, questa è la strada sua, non c'è un'altra strada, già, la vedete, è un'altra strada rispetto a tutto quello che logicamente sembrava quasi proprio pastoralmente ci si poteva o ci si doveva attendere. È un'altra strada. E i discepoli infatti reagiscono protestando. Ricordate qui l'intervento di Pietro versetto 32, che Gesù faceva questo discorso apertamente. Allora Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ecco, i discepoli reagiscono, protestano, e protestano in modo grossolano, scomposto, ma noi li comprendiamo benissimo. È proprio così. Il fatto è che, rifiutando la messianità di Gesù, così come lui la sta interpretando, così come che Pietro ha detto, tu sei il Messia. E Gesù dice, attento, va bene, ma adesso ti dico io cosa vuol dire essere il Messia. E allora lo dice lui, Gesù, spiega lui, Gesù, come lui interpreta la sua messianità. Ebbene, rifiutare la messianità di Gesù in quanto è sua, significa significa rifiutare i pensieri di Dio. Già, ritorna al tuo posto, rimettiti dietro a me, Pietro, perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. C'è un'altra strada. E allora vedete, Gesù avanza. Adesso ci siamo, vedete, proprio su questo terreno, la sua figliolanza fa di lui il fratello della croce, di ogni croce umana. Già, un'altra strada. Subito dopo, vedete il bisticcio con Pietro. Convocata la folla, versetto 34, insieme con i suoi discepoli, adesso vedete, sono loro, sono i dodici, ancora loro, certo, proprio quelli, la folla, disse loro: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Dove vedete, qui non si tratta di trovare una croce costruita artificialmente, cercata abusivamente, qualche fanatismo ascetico. La croce che ciascuno di noi sperimenta nel suo cammino, ed ecco, in ogni croce della nostra esistenza umana, lui si presenta come fratello. Oh, e qui ci ritroviamo, vedete? Ci ritroviamo con il Salmo 133. È il fratello di ogni croce umana. Così in questi versetti, alla fine del capitolo, fino al versetto 38. Il fratello, vedete, è la sua figliolanza, è lui il figlio con il cuore aperto, lui e la durezza del cuore umano resiste, e tutti i tentativi non hanno ottenuto il risultato. Ci deve essere un altro modo, ed ecco, l'altro modo è che lui nel suo essere figlio, maestro e pastore, lui nel suo modo di essere figlio, si introduce nella derelitta vicenda umana, là dove la durezza del cuore umano sta a fondamento di tutto quel processo di vicende personali, sociali, storiche, mondiali, che si ricapitolano sotto il titolo della croce, di croce in croce, fino alla morte, di morte in morte. Ed è così, vedete, dice Gesù, che adesso viene il regno di Dio. Il regno di Dio era presente nel primo annuncio di Gesù, nel brano brevissimo evangelico che leggevamo domenica scorsa. E qui il capitolo 9, vedete, diceva loro: io vi dico, vi sono alcuni qui presenti che non moriranno senza aver visto il regno di Dio venire con potenza. Dunque il regno di Dio, quando il figlio innocente fa suo il fallimento della nostra condizione umana. Questa è un'altra strada inattesa, inimmaginabile, e tant'è vero che i discepoli hanno protestato: o se anche qualche fantasia nei pensieri, nelle divagazioni mentali, nelle ipotesi astratte, sì, poteva anche, tenendo conto peraltro di tutta la rivelazione antico testamentaria, ragionare in quei termini, ma non in modo credibile, non in modo costruttivo, non in modo corrispondente alla realtà delle cose. La realtà delle cose sono quelle che corrispondono ai pensieri degli uomini, così come Pietro e gli altri hanno dimostrato nel momento stesso in cui hanno detto a Gesù: tu sei il Cristo, ma secondo i loro pensieri, e i pensieri di Dio. Ed ecco il figlio che è innocente, l'innocente, a cuore aperto, che corrisponde alla voce e che fa suo il fallimento, ripeto quel che vi dicevo poco fa, della nostra condizione umana. Nella sua gratuita solidarietà, solidarietà d'amore, e noi riconosciamo il volto del vero fratello. E vedete, questa domenica a me sembra proprio, alla luce del brano evangelico che adesso rapidamente passiamo in rassegna perché poi il tempo si sta esaurendo, ma è proprio un invito a contemplare nel Signore trasfigurato il volto del fratello, il vero fratello. Eccoci allora sull'alta montagna, nel capitolo 9, il versetto 2. Dopo sei giorni Gesù prese con sé Pietro, Giacomo, Giovanni e li portò sopra un'alta montagna, in un luogo appartato, loro soli. Eccoci qua, l'alta montagna. E vedete che di questa montagna si riparlerà nel versetto 9, quando scenderanno dal monte, versetto 9. Scenderanno dal monte, salgono, scendono, un'alta montagna. Abbiamo notato quell'alta montagna nel capitolo 3, versetto 13, quando Gesù convoca i dodici. Vedete che di nuovo c'è di mezzo una montagna nel capitolo 6, versetto 46, se sfogliate un paio di pagine a ritroso. Capitolo 6, versetto 46, Gesù aveva incaricato i discepoli di attraversare il lago, di trasferirsi sulla sponda orientale a Betsaida, non ci arriveranno, e appena li ebbe congedati, versetto 46, salì sul monte a pregare, e nella sua preghiera notturna Gesù vede che quelli non ce la fanno e poi interviene di nuovo, non ce la fanno, e la preghiera notturna è l'alta montagna, è il luogo della sua conversazione, è un ambiente emblematico il cui valore descrittivo non ci sfugge. Più avanti, vedete, nel catechesi del nostro evangelista ci sarà da frequentare un'altra montagna che più esattamente viene definita il Monte degli Ulivi, all'inizio del capitolo 11, versetto 1, poi nel capitolo 13 il Monte degli Ulivi, capitolo 14, quando escono dal Cenacolo Gesù e i discepoli per recarsi sul Monte degli Ulivi, capitolo 14, versetto 26. E dove si parla di questa montagna c'è sempre di mezzo la conversazione interiore di Gesù, quella conversazione che Gesù vuole mettere a disposizione dei suoi, è a disposizione di tutti, ed è quella conversazione interiore di Gesù, piglio in ascolto della voce, che i discepoli non intravedono qualcosa di strano, ma non sono disposti a condividere, non sono motivati, non sono sintonizzati. Ed ecco, sull'alta montagna, Gesù vuole offrirci ancora e ancora l'accesso alla sua conversazione interiore, laddove, vedete, adesso c'è da registrare questo fatto nuovo, è la svolta che ormai qui è impostata, laddove la sua figliolanza ci conferisce l'identità di fratelli. Nel suo essere figlio con il cuore aperto, incrocia la nostra resistenza, il nostro indurimento, la nostra estraneità, la nostra derelitta condizione prigionieri dei nostri pensieri, e ci riconosce come fratelli. Si rende lui responsabile di una vicenda nella quale il suo modo di essere figlio innocente è allo stesso tempo il suo modo di identificarci come fratelli. Come fratelli. C'è una solidarietà indissolubile che non dipende da condivisione di idee, di opinioni, di pensieri, tutt'altro, i pensieri sono estranei, ma siamo fratelli. E vedete che in realtà in questo senso già Gesù si era espresso. Se voi per un momento ancora ritornate indietro di qualche pagina, capitolo 3, versetto 34, leggevamo a suo tempo: giunsero sua madre e i suoi fratelli, qui sono i fratelli di sangue, i suoi parenti, e stando fuori lo mandarono a chiamare. E c'è la folla e Gesù sta parlando con la gente, e c'è tua madre, ci sono i tuoi fratelli, le tue sorelle sono fuori, ti cercano. Ma egli rispose loro: chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Versetto 35: adesso chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre. Dunque, nel suo essere figlio in ascolto della voce, Gesù riconosce come fratelli coloro che sono alle prese con i dati oggettivi di una condizione umana, la nostra, che è intrappolata dentro alle conseguenze di un antico e sempre attuale fallimento. Ed ecco allora, vedete, per noi e con noi di nuovo il Salmo 133, quella bellezza, quella dolcezza di cui l'antico pellegrino ci parlava, la vita fraterna. E allora la pagina evangelica che abbiamo sotto gli occhi, vedete, sull'alta montagna, la bellezza della relazione fraterna con lui. Con lui, vedete, che ci avvolge del profumo, che colma tutte le distanze, come diceva già il Salmo, quel profumo che ci colloca nel centro della mediazione sacerdotale, quella mediazione che ricompone l'ordine universale. In lui la pienezza delle relazioni con il cosmo. Tra l'altro, guardate che sono molto importanti i vestiti. E le sue vesti divennero splendenti, bianchissime, nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. L'icona ce ne dà un'immagine un po' approssimativa, a dire il vero, ma ce ne dà un'immagine. Ed ecco, le vesti, ricordate che c'era anche l'abbigliamento liturgico di Aronne e degli altri sacerdoti nel Salmo 133, lo strumento della relazione con l'ambiente, con il cosmo, quello che riguarda la realtà creata, e che poi allo stesso tempo bisogna anche considerare come riconciliazione con tutte le componenti, tutte le dinamiche della storia. Tra l'altro qui ci sono di mezzo Mosè ed Elia, due rappresentanti di quella storia, ma di tutta la storia umana, la legge, i profeti, Mosè ed Elia, dunque la mediazione sacerdotale nel cosmo e nella storia, ed ecco una relazione fraterna tra lui e i discepoli, tra lui e noi, una relazione fraterna. Ecco la bellezza di cui già ci parlava il Salmo. Attenzione però, perché i discepoli sono invitati a dimorare in questa relazione di fraternità. Quella Gerusalemme del Salmo 133 adesso è la carne umana di Gesù, e nella sua carne umana lui ha preso dimora nella nostra condizione derelitta. Nella sua carne umana lui ha fatto suo il nostro fallimento, ha condiviso con noi il dramma della storia senza alternativa rispetto alla morte, come un appuntamento immancabile e necessario. Ed ecco, lui ha fatto suo questo disastro. E l'innocente, Dunque, vedete, lui e la sua dimora sull'alta montagna e queste vesti splendenti e la bellezza della relazione fraterna così come in lui è testimoniata e realizzata, ma di quella relazione fraterna siamo partecipi noi, quella relazione fraterna è per noi, non è il fratello per sé, per il gusto di attribuirsi un attributo in più, è fratello per noi. Ebbene, la sua carne umana. Ed ecco, vedete che qui il fatto drammatico di cui il testo ci dà riscontro ancora una volta è dato dal tentativo dei discepoli. Sono tre, Pietro emerge in primo piano, ma ci sono anche gli altri, e poi ci siamo tutti. I discepoli vorrebbero velare questa ricerca delle tende. È vero che Pietro dice: è bello! Ricordate, questo è il linguaggio del Calon, è il linguaggio del Salmo. Che bello, ma in realtà vorrebbero catturare quella bellezza? Comunque restando, vedete, come spettatori, tre tende, una per te, una per Mosè, una per Elia, e noi siamo fuori. E noi stiamo a guardare, e noi siamo degli estranei, e continuiamo ad essere degli estranei. In quella bellezza noi non abitiamo. La bellezza. Allora vedete che qui non siamo a riprese con il Salmo 133 come l'avevamo letto e interpretato a modo nostro, certo a modo nostro, ma in modo allusivo, in modo indicativo. Qui è una bellezza nella quale i discepoli non hanno, tant'è vero che sono imbarazzati. Vedete qui il versetto 6. Maestro, è bello, ma facciamo tre tende, una per te, una per lì, una per lì. E noi? Non sapeva infatti che cosa dire, imbarazzatissimo. Erano stati presi dallo spavento, imbarazzato. Notate che questa stessa espressione ricompare nel capitolo 14, un momento solo, vale la pena di rintracciare il versetto 40 del capitolo 14, quando Gesù e i discepoli si trovano nel Getsemani, e ritornato li trovò addormentati perché i loro occhi si erano appesantiti e non sapevano che cosa rispondergli. Alla lettera è la stessa espressione, non sapevano che cosa rispondergli. Vedete, Gesù abita nella nostra condizione umana, questo è il principio della fraternità, nella gratuità della sua iniziativa di puro, gratuito amore, e abita nella nostra condizione, abita nella nostra carne umana, abita nella nostra derelitta, abita nella nostra piagata, abita nella nostra triste, dolente, ammalata, mortale carne umana. Pensieri di Dio abita. Ed ecco, qui proprio nel capitolo 14 che adesso ho preso momentaneamente sotto gli occhi, nel corso di quella notte nel Getsemani, mentre i discepoli non sanno cosa rispondere, non sanno, sono estranei, sono ancora estranei. Allora la bellezza della relazione fraterna doveva finire, sono ancora estranei, non sapevano cosa dire. E tutta la notte Gesù ripete Logos, dice Logos, la parola Abba, 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 Padre mio, Abba. Qui nel versetto 36 per la prima volta risuona questo vocabolo, Abba, Padre mio. È il figlio? E vedete, è così che Gesù continua ad avanzare nel cammino. Sono ancora le ore di quella notte, le ore del giorno successivo, fino al gemito che accompagna gli ultimi momenti di Gesù moribondo. Nel capitolo 15, più avanti, dal versetto 33 al versetto 39, e sappiamo che Gesù sta facendo sua la preghiera che risuona nel Salmo 22, fino al versetto 23 del Salmo: annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. Salmo 22, versetto 23, annuncerò il tuo nome, il nome del Padre, ai miei fratelli. ai miei fratelli. Quel suo modo di morire non condanna coloro che avrebbero dovuto apprendere da lui alla pena della estraneità. Quel suo modo di morire instaura il rapporto della fraternità piena, vera, definitiva e indissolubile. E Abba, annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. Salmo 22, versetto 23, fino al grido finale. E vedete, apparentemente qui, ritorniamo al nostro brano evangelico, sembra perso l'appuntamento con la bellezza della relazione fraterna di cui ci parlava con tanto calore e con tanto slancio il pellegrino nel Salmo 133. L'appuntamento è perso qui. La bellezza, sì, bello, bello, ma per dire che non mi riguarda. Eh no, non sapeva che cosa dire. Ed è, vedete, qui che adesso noi ritroviamo ancora una volta un segnale che abbiamo già messo a fuoco in modo un po' farraginoso precedentemente, leggendo il Salmo. Perché già l'antico pellegrino ci parlava della dolcezza della relazione fraterna, vedete, la bellezza della relazione fraterna in quanto è garanzia di mediazione a tutti i livelli, ma la dolcezza della relazione fraterna, laddove ogni idolatria è addomesticata in obbedienza alla vita, esorcizzata, addomesticata. E qui vedete, siamo alle prese ancora una volta con l'esplosione dell'ingiustizia, della perversione, dell'abbrutimento, della negazione da parte dell'umanità stordita, l'umanità indurita, incallita, intrappolata dentro alle spire di una soggettività che si raggomitola in se stessa, ed ecco l'idolatria è addomesticata. Quella manifestazione così severa e intransigente del rifiuto diventa elemento che è ricapitolato all'interno di quella dimostrazione di fraternità che è dolcissima. La dolcezza della fraternità. Ecco come la relazione fraterna con lui assume la forma, qui adesso dice l'antico racconto che leggiamo nel Vangelo di Marco, una nuvola che adombra, una nuvola è un'immagine che viene da lontano, quante volte nella storia della salvezza, una nuvola, questa ombra pure, è un'ombra, vedete, non caliginosa, è un'ombra rinfrescante, gratificante, consolatrice, tenendo conto del testo del Salmo, mi viene quasi da dire, è un'ombra rugiadosa, è una nuvola, vedete, che si accompagna con questa discesa della rugiada che fertilizza anche i terreni più impervi. Fatto sta, vedete, che siamo noi, insieme con quei tali sull'alta montagna, siamo noi ancora e noi sempre catturati e avvolti all'interno di un abbraccio più ampio, vedete, come nell'icona, ecco, il Signore trasfigurato, quei cerchi che sono testimonianza dell'innocenza nella pienezza della vita, la montagna, l'ambiente, la storia e i discepoli che precipitano. Ma vedete che nell'icona non ci vuole molto per rendersi conto di come a partire da quei cerchi che contornano l'immagine del Signore trasfigurato, cerchi che si allargano e gli stessi discepoli che sono precipitati in questa situazione che dimostra la loro sproporzione, la loro sprovvedutezza, la loro estraneità, sono ricapitolati, è un abbraccio più ampio, è un giro d'orizzonte che ricapitola anche quel fenomeno di ostilità che sembra essere ragione di un fallimento irreparabile. Tutto è ricapitolato all'interno di una effusione di rugiada, un abbraccio più ampio, una rivelazione che ancora ci sorride, che ancora ci accarezza a modo suo. Già, vedete, è il Vangelo della Trasfigurazione. Ancora ci sorride, ci accarezza. Così il nostro discepolato prosegue. È la voce che esce dalla nube, proviene di là, è il figlio mio l'amato, ascoltatelo, e subito guardandoci attorno non videro più nessuno. Gesù solo, con loro, la solitudine di Gesù. Già, povero Gesù, Gesù derelitto. Vedete qui, senza messe in scena spettacolari, niente affatto. Vedete qui la voce si fa udire anche da noi, mettiamoci nei panni dei discepoli, senza però spettacolari messaggi che potrebbero proiettarci in un mondo falso e sempre come uno scenario di un ripetitivo fallimento. La fraternità che ci lega a Gesù ci riguarda nel momento in cui siamo messi in grado di specchiare il nostro vissuto fallimentare nella sua carne crocifissa e nel suo essere solo è con noi. Vedete, questa espressione qui è estremamente pregnante. Gesù monos, solo con loro. Gesù, che nella sua solitudine, abbandonato da tutti, è con noi. Ed ecco com'è bello e com'è dolce essere fratelli di Gesù. Fermiamoci.